Allora, c'è un verso abbastanza conosciuto che voglio meditare questa mattina brevemente con voi, in Giovanni, capitolo 8, verso 31. Però non ci fermeremo sulla prima parte, che è quella più scontata, ma sulla seconda parte, cioè sul 33, diciamo. Però iniziamo a leggere dal 31. Gesù allora prese a dire a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Alleluia! Veramente ho bisogno di qualcosa che mi liberi, che non mi crei altri domini, che non mi crei altri controlli, ma che mi crei una libertà. E libertà per che cosa? Libertà d'istinto? No, quella già mi è bastata. Quando ho cercato di essere libero nell'istinto, ho visto che l'istinto umano, e l'avrei visto anche tu, non ti porta alla costruttività. Tutte le cose che disinibiscono l'istinto umano, una di queste cose potrebbe essere il vino, no? È un disinibente. Tutto quello che disinibisce l'istinto umano purtroppo porta fuori le parti più negative. E i popoli più disinibiti, più liberi, sono quelli che più facilmente poi finiscono per andare al suicidio. Quindi non stiamo parlando di una libertà istintuale, anche se alcuni che incontro avrebbero bisogno sicuramente di dare un'espressione alle loro emozioni perché le hanno congelate. Ecco, questo però non significa vivere nella libertà istintuale, ma significa finalmente arrabbiarsi per qualcuno che non si è arrabbiato mai. Io lo considero un obiettivo importante per alcune persone che hanno così represso il dolore, l'amarezza, che alla fine sono stati distrutti da tante altre patologie e malattie. Ecco, quindi, però so che alcuni di voi già lo fate abbastanza, quello di arrabbiarvi, quindi dovete passare al livello successivo, che è quello di imparare, anche se sentite la spinta, a benedire e a perdonare prima ancora di scatenare un pandemonio. Dicevo, Gesù qui centralizza qualcosa di particolare. Intanto si rivolge a quelli che avevano creduto a lui. C'è una rivelazione particolare che Dio può fare solamente se tu ti fidi di lui. Perché Gesù parlava con tanti. Gesù faceva miracoli dinanzi a tanti e molte persone andavano là non perché erano interessati a Gesù e a quello che voleva portare, ma perché erano interessati a mangiare, vedi moltiplicazione dei pani, erano interessati ai miracoli, alle guarigioni, dice qua ci scappa qualche guarigione, ed erano subito lì. Ma Gesù cercava qualcuno che credesse nella missione più profonda che lui era venuto a compiere, di cui i miracoli erano semplicemente un segno. Non era quello l'obiettivo fondamentale per cui Gesù era venuto. E certamente quelli che lo ascoltavano semplicemente per poi dice: va bene, questo non ci interessa, passiamo al miracolo. Vabbè, questo non ci interessa, passiamo a mangiare, passiamo ai piccioli, passiamo a tutto quello che possiamo toccare di più con le mani. Per quelli invece che realmente credevano in lui, lui aveva un messaggio molto più profondo che ancora oggi ha bisogno di essere conosciuto e compreso da ognuno di noi, se no è come se sfrutteremo solamente gli aspetti esteriori e non comprenderemo il centro del messaggio. E lui appunto a quelli che avevano creduto in lui, cioè quelli veramente che avevano riconosciuto in lui, nonostante le fantasie strane che ognuno si era fatto del Messia: il Messia verrà come una specie di Superman e distruggerà tutti i romani, il Messia verrà cavalcando, il Messia sputerà fuoco dalle narici e consumerà tutti i nemici, tutti quelli che ci distruggono. E invece Gesù e il suo regno sono venuti proprio in maniera tale da non attirare lo sguardo. Non faceva raggi laser, non aveva un'aureola smisurata, ma era una persona apparentemente insignificante. Ma cosa c'era dentro Gesù? Noi siamo troppo attirati da tutto quello che luccica, da tutto quello che fa rumore, da tutto quello che lampeggia, da tutto quello che sembra parlare di chissà che, e e poi non ha niente sotto. Gesù voleva parlare ai cuori e per questo voleva stabilire un'intimità, perché non si può parlare. Come fai a parlare con tua moglie e con tuo marito solamente dicendo: caro, cara, come va il tempo, che fai oggi, hai dimenticato, ah, devi prendermi questo, passa dal panettiere, prendi questo. Questi sono discorsi importanti, organizzativi per la gestione dell'economia familiare, ma se non c'è un momento di intimità maggiore, cosa che sta finendo purtroppo, perché ognuno di noi corre come impazzito dietro a tante cose, se non c'è un momento di intimità dove si può comunicare, sapete che succede? Che non si comunica e che tutte le cose che avremmo voluto dire, una volta ho visto un film Le parole che non ti ho mai detto, non le parolacce, quelle le parolacce che non ti ho mai detto, è meglio che non te le dica, se è possibile. Ma le parole costruttive, le parole di confidenza, le parole di amore hanno bisogno di essere espresse. Gesù vuole dirle a noi, noi abbiamo bisogno di dircele tra di noi, abbiamo bisogno di comunicarle agli altri, perché non è scontato e perché Dio ha dato un grande potere, abbiamo scoperto strada facendo a questo membro strano che è la lingua e che ha il potere di benedire, di maledire, di fare fuoco, di portare acqua, di fare pompiere, di fare invece il terrorista, di fare tutte cose puoi fare con la lingua. Ma Dio vorrebbe che potessimo usarla veramente per propositi di pace e di amore. Quindi Gesù dice a quelli che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, cioè, chiaramente tante volte noi quando intendiamo parola pensiamo subito Bibbia, pensiamo versetti, ed è una realtà della parola, ma la parola in realtà è lo Spirito di Cristo, la parola, Lui è il Logos, Lui è la parola vivente, Lui è realmente il termine della legge, Lui è in persona tutto il progetto di Dio. Quindi quando tante volte diciamo perseverare nella parola, potremmo fraintendere, ci sono tante persone come ai tempi di Gesù che investigano le scritture, perseverano nell'investigare le scritture, eppure non volevano andare a Lui per avere la vita eterna. Quindi noi tante volte perseveriamo nella parola di Dio che parla, che sicuramente ispirata, che ci descrive Gesù, ma non andiamo a Gesù. Allora perseverare nella parola non ha a che fare semplicemente con leggere mille volte lo stesso versetto e non cambiare idea e credere che la parola è il modo con cui Dio crede che possiamo vivere meglio. Ecco perché sappiamo che tante teorie, tante modalità di pensiero stanno bombardando la nostra vita cercando di farci capire o di farci pensare che la Bibbia ormai è passata, vale per 2000 e rotti anni fa, per 4000, o vale per altri popoli, vale per altre culture, vale solamente per gli israeliani, che poi tra l'altro non l'hanno neanche accettato Gesù e ancora devono avere una rivelazione. Ma la parola ha un valore eterno, ma perseverare nella parola ha a che fare con perseverare nello Spirito di Cristo. Attenzione, tante volte noi in nome della parola possiamo persino cacciare Cristo. Dice: ma che sta dicendo il pastore? Possiamo servirci della parola quasi come un orgoglio di avere chissà che cosa, ma la parola ha valore solamente se ci illumina la vita di Cristo, se ci fa scoprire la pace, la gioia, l'amore, la dolcezza, la pazienza. La parola ha un valore grandissimo, ma come una carta geografica che ci porta, se ci crediamo, in luoghi da visitare, in luoghi da scoprire, in luoghi dove troveremo la nostra libertà. Ecco, quindi perseverare nella sua parola ha a che fare con perseverare nella vita di Cristo, in Lui. Lui non è morto e basta, Lui è risorto. Alleluia! Tante volte sembra che leggiamo la Bibbia come se leggiamo qualche cosa di qualcuno che ha fatto belle cose, ha detto belle cose, noi poi ci sciarriamo per chi l'ha capita meglio e ci dimentichiamo che Lui è vivente. E se potesse parlare, come dovette poi parlare per i discepoli di Emmaus e facevano belle discussioni ma non si erano accorti di Gesù che era con loro, certe volte fermerebbe certe nostre discussioni di dibattito teologico e direbbe: ragazzi, sono contento che fate tante discussioni, ma io sono qui e nessuno di voi mi sta cogliendo, mi sta ascoltando, state discutendo di me. State nominando il mio nome in vano, state mandandovi cannonate nel mio nome. Anche questo succede. E non vi accorgete che io sono qui tra di voi e io piango perché vedo realmente usata la mia parola per qualcosa che non è unità, che non è amore, che non è pazienza, che non è vincere il male col bene. Gesù piange tante volte quando ci vede disquisire senza esprimere le parole di questa vita, non teoricamente, ma a fatti e in verità. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Che bello! Quindi essere discepoli di Cristo non ha a che fare semplicemente con imparare la Bibbia a memoria o per conoscere tutti i versetti. Buono, sicuramente è una cosa utile, ci sono pure scuole bibliche dove puoi approfondire i linguaggi originali, eccetera, eccetera. Ma perseverare nella sua parola ha a che fare con un'unità così forte con Cristo da diventare suo discepolo, cioè dall'esprimere il carattere di Cristo nella tua vita, nell'esprimere progressivamente quello che Gesù è dentro di te, lo esprimi. Il discepolato reale è questo, non imbottirsi la testa di tante teorie, ma vivere in pratica, imparare a vivere, a muoversi, a camminare come Cristo camminava, come i primi discepoli hanno cercato di camminare, certo ci hanno avuto molto più difficoltà, poi è dovuto venire lo Spirito Santo, come l'Apostolo Paolo, che non era tra i discepoli, ha imparato a camminare tra tante difficoltà, tanti esami, è stato quasi quasi un discepolo più forte di quelli che avevano conosciuto direttamente Cristo. Perché? Perché si è lasciato formare dallo Spirito Santo. E in tutto questo conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E qual è questa verità che ci fa liberi? La prima verità che ci fa liberi è sapere questo amore grandissimo che Dio ha avuto per l'umanità e che lo ha portato a dire: pago io per tutti. Pago io per tutti, questo è il centro del cristianesimo. Fratelli, sorelle, amici, persone magari che non avete ancora avuto un'esperienza reale, una relazione. La prima verità bellissima è che Dio è venuto a creare non una religione, ma una relazione, cioè finalmente poter venire nel nostro cuore, nel nostro intimo, venire ad abitare in noi, che diventiamo tempio dello Spirito Santo. Che bello! E questo è qualcosa di cui dobbiamo essere certi, questo è qualcosa che abbiamo bisogno di sperimentare per fede, questo dono meraviglioso della vita di Cristo, questo dono di un cuore nuovo, di una vita nuova, di una nuova creatura. Ma poi, ecco, dopo questa verità che ci trasporta dalle tenebre alla luce, che paga veramente questo passaggio di proprietà dal mondo del male al mondo della luce, Gesù paga perché nessuno di noi può pagare, la verità ancora, che cos'è conoscere la verità? È conoscere, è diventare una stessa cosa con Cristo. E diventare una stessa cosa con il suo amore, con la sua capacità di perdonare, di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E noi invece diciamo: Padre, io li posso perdonare, ma li devi distruggere tu. Io perdono, Dio no. Oh, Dio perdona, io no. Ecco, siamo un poco più evoluti di quelli che dicono Dio perdona, io no. Diciamo, io perdono, però ci penserà Dio per la tua vita. No! Conoscere la verità ha a che fare realmente con entrare in una identificazione sempre più forte con Cristo. Io sto osservando, giro parecchio, vedo tante persone che erano anche avamposti del mondo cristiano, a un certo punto crollare e andare in una crisi profonda perché non capiscono più niente, perché magari hanno ricevuto certe promesse e non si sono realizzate, perché hanno cominciato a smarrirsi, hanno cominciato a dirmi ma la mia mente è veramente messa male. Perché? Perché avevano fatto di Dio un'immagine mentale. E in questa confusione hanno bisogno, non di fare un'esperienza di nuovo di salvezza, questa è avvenuta, ma di ritornare a Cristo, alla semplicità di Cristo in noi, speranza di gloria. Abbiamo bisogno di conoscere questa verità. E guardate, vado verso la conclusione, guardate la risposta dopo queste affermazioni così forti, così desiderose di intimità che Gesù aveva. Guardate un attimo come le persone, come la nostra mente, come la mente di tanti può rispondere a un annuncio così liberatorio, dove tutti avrebbero dovuto dire sì Gesù, noi vogliamo veramente, noi vogliamo, perché stava parlando a quelli che credevano in Lui e quindi già c'era un desiderio. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo. Come lo potremmo tradurre in termini più vicini al nostro vissuto quotidiano? Noi siamo evangelici pentecostali, noi siamo cattolici carismatici, noi siamo battisti, noi siamo luterani, noi siamo ortodossi, noi siamo puntini puntini, noi siamo quelli che veramente hanno la parola più forte, quella che lava più degli altri. Come puoi tu dire voi diverrete liberi? Come a dire, ma che vuoi dire Gesù? Noi abbiamo la nostra cultura religiosa, noi abbiamo la nostra forma mentis religiosa, non ci puoi dire che dobbiamo diventare liberi, noi già ci sentiamo liberi, non siamo mai stati schiavi. Mamma mia, che menzogna incredibile può nascere nella mente delle persone riguardo a cosa significa essere liberi, illudendosi che l'essere parte di un gruppo, essere parte di una teologia, essere parte di una discendenza automaticamente significa essere liberi. Ma la libertà che Dio stava cercando di comunicare a loro era la libertà dal fallimento umano, la libertà che solamente Cristo ci può dare, non soltanto salvandoci, ma anche facendoci trasformare progressivamente a sua immagine. Noi non siamo mai stati schiavi di alcuno, come puoi tu dire, voi diverrete liberi? Gesù rispose, e qui è importante, Christian. Gesù rispose loro, in verità, quando Gesù faceva in verità vuol dire che proprio voleva una doppia, tripla, quadrupla attenzione. E voi fateci caso, tutte le volte che nei Vangeli è scritto in verità, non è una ripetizione, dice, se l'avesse messo in Word vi avrebbe segnalato doppia parola, cancellatela. Invece no, in verità, significa state bene attenti, perché facilmente potete essere tratti in inganno, facilmente potete sbagliare, facilmente potete veramente illudervi. E qua si sta parlando di cose fondamentali, eterne. Potremmo sbagliare lavoro, potremmo sbagliare città, dove siamo nati, forse non tutti amano stare a Palermo, specialmente per ora che sta essendo sommersa dalla, a parte dall'immondizia, ma dall'immondizia anche politica, dall'immondizia di tutti i generi. Forse vorremmo tutti emigrare. Io ogni tanto, se non fosse per il freddo, penserei in Danimarca. Ecco, tra l'altro c'è anche un interesse di un figlio che è già là. Ma che cosa realmente ci sta cercando di dire Dio, che è così fondamentale? Gesù dice: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Cioè, non è che sta non rispettando la discendenza di Abramo. Non sta dicendo: bravi ragazzi, è giusto, voi siete discendenza di Abramo, ma qui quello che conta non è essere discendenza di qualcuno, non essere... essere in una parrocchia più di un'altra, essere in un movimento più di un altro, essere cattolico più che evangelico, essere battista, luterano, essere metodista. Qui l'importanza che sottolinea la scrittura è, e che Gesù mette in evidenza, è il fatto che chi è schiavo del fallimento è schiavo del fallimento, indipendentemente da quale copertura religiosa c'ha. Se non ha imparato a scoprire la libertà che c'è in Cristo, è prigioniero in qualunque contenitore religioso si possa trovare. È prigioniero. Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figliuolo vi dimora per sempre. Se dunque il figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ci alziamo in piedi. La sottolineatura di Gesù supera le barriere culturali, supera le barriere delle caste, dell'essere appartenenti a un gruppo più che a un altro, e va al centro, al nucleo, e ti dice: ma come va il tuo problema col tuo egoismo, col tuo orgoglio? Come sei messo? Come va la tua difficoltà a perdonare? Come siamo messi? Come va con tua moglie, con tuo marito? E là è come se mettesse un dito su dolenti piaghe. Come va con quella persona che ti ha fatto male e ancora gli mandi maledizioni nel nome di Dio? È il massimo. Come va col fatto che stai usando la scrittura come un alibi per essere carnale? Ci sono tante persone che usano la Bibbia per fare i loro comodi puntini puntini. E tante volte forse l'abbiamo fatto pure noi. Usarsi di una parola, servirsi di una parola santa per essere profani, arrabbiarsi nel nome di Dio, dominare nel nome di Dio, picchiare nel nome di Dio, sempre con una giustificazione, magari, che ne so, per picchiare la verga ai bambini, e lì giù, botte da orbi. Le giustificazioni bibliche per fare il male agli altri. Tutta la storia è piena di questi episodi. E allora Gesù mette il dito nella piaga, ma non per condannarci, per dire: ragazzi, non ha importanza di chi siete figli, qual è la vostra progenie, quale comunità appartenete. L'importanza è che abbiate beneficiato della mia opera. L'importanza è che avete veramente realizzato, uno, che io sono il Salvatore del mondo e che senza di me nessuno può vedere la faccia del Padre, nessuno può andare a Dio se non per mezzo di me. Questa è la prima verità. E poi l'altra verità è che se non scoprite la mia vita in voi, rimarrete schiavi delle vostre cattive abitudini. E pur essendo salvati, pur essendo figli di Dio, sarete figli di Dio depressi, sarete figli di Dio litigiosi, figli di Dio imbroglioni, figli di Dio eccetera eccetera, sempre figli di Dio, ma con aree della vostra vita dove siete schiavi del male che vi ha vinto. E invece se scoprite la mia vita. Se il figliolo vi fa liberi, allora sarete veramente liberi. E io ho bisogno di essere veramente libero. Per tanti anni mi sono fregiato del fatto di conoscere la Bibbia, di poterla girare in tante maniere, poter dissertare, fare sintesi di antitesi, fare cose incredibili con la parola di Dio, ma tante zone della mia vita rimanevano prigioniere. Sono stato depresso per tanti anni, eccetera eccetera, ma poi ho dovuto scoprire che non bastava una conoscenza mentale, ho dovuto avere una rivelazione di Cristo in me più grande, perché solo questa rivelazione mi ha reso progressivamente libero da me stesso. Capitemi, libero dalla mia parte negativa, libero dai condizionamenti, libero dal mio orgoglio progressivamente, e ancora c'è il lavoro. Non pensate che sia finito, come nella tua vita c'è un sacco di lavoro, però non ti trincerare dietro: noi siamo figli di Abramo, noi siamo quelli più. No! Avvicinati a Gesù questa mattina, con semplicità, con fede. Avvicinati alla sua opera dentro di te. E anche se non percepisci niente, anche se sei smarrito, sappi che Gesù è dentro di te, se lo hai ricevuto. Se non l'hai ricevuto, devi invitarlo. E quelli che non lo hanno ricevuto e hanno bisogno di invitarlo, magari poi faremo un momento e pregheremo per loro. Ma se lo hai ricevuto, hai bisogno non di riceverlo un'altra volta, ma di puntare non su quello che hai capito di Dio, ma su Dio. Non su quello che hai capito di Gesù e di quello che diceva, continuando a investigare, ma sulla sua presenza dentro di te, la verità conosciuta, non mentalmente, per rivelazione, ti farà libero. Preghiamo un momento prima di passare a questa meravigliosa presentazione di questa bimba che realmente già proprio vive nelle braccia dei genitori, ma vive nelle braccia del padre senza nessun conflitto per il momento. Signore, ti ringraziamo perché tu ci parli, non sei un Dio muto, e ci parli in tante maniere, tante volte non canoniche, non secondo quello che noi ci immaginiamo. E grazie perché attraverso lo Spirito Santo quello che ci dici, ce lo dici nel desiderio della nostra libertà vera. Ti ringrazio, Signore, perché dove noi tante volte ci rassegniamo alla prigionia, ci rassegniamo, oppure ci accontentiamo di avere solamente un'etichetta religiosa, come se quella fosse una garanzia, tu desideri la nostra libertà. Questa mattina tu desideri la libertà di ognuno di questi cari, di ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle. Desideri veramente che possiamo essere liberi di amare, liberi di perdonare, liberi di vivere quell'amore forte che c'è in Cristo e che ci fa più che vincitori, perché ci ha amati per primo e ci dà la capacità di amare, di vincere ogni cosa. Ti ringrazio, Padre, ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.